Buonasera a tutti quanti e benvenuti di nuovo, bentornati a questa nona lezione della nostra scuola biblica, si chiama iChurch. Ogni lunedì, a volte salta il lunedì, facciamo il martedì sera. Siamo qui per trattare l'argomento che a mio avviso è uno dei più importanti, se non il più importante in assoluto, ed è quello del regno di Dio, che riguarda proprio la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità in Cristo. Sono degli argomenti che stanno interessando tante persone, molte vite stanno cambiando, grazie a Dio, stanno comprendendo alcune cose riguardanti proprio il motivo per il quale si vive. Infatti, crediamo che la cosa più drammatica in assoluta non sia, la cosa più drammatica che possa accadere nella vita non è la morte, ma è vivere senza comprendere il motivo per il quale si vive. E con l'aiuto di questi studi, grazie a Dio, stiamo comprendendo alcune cose. Chiaramente non abbiamo tutta la saggezza, tutta la comprensione, non riusciamo a capire ogni cosa, chiaramente perché in parte conosciamo, dice Paolo, in parte parliamo, in parte profetizziamo e di conseguenza parliamo di ciò che sappiamo, ma quello che sappiamo, almeno fino ad ora, è sufficiente per poterci permettere di vivere una vita straordinaria con Cristo e grazie allo Spirito Santo continuiamo a scoprire cose meravigliose. Questa scuola online che abbiamo deciso di iniziare, di non farla mai finire, almeno fin quando il Signore ci darà l'opportunità di andare avanti, ha delle basi sulle quali parliamo. Questa preghiera meravigliosa che ha fatto l'Apostolo Paolo scrivendola agli Efesini, al capitolo 1, versetto 17, dice: Io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, l'Iddio, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, illumini, inondi di luce, dice nel testo greco, inondi di luce, ci sia un'inondazione di luce, di chiarezza negli occhi della vostra mente, del vostro cuore, del vostro intendimento, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitando dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, eccetera, eccetera. Quindi ciò che fa la differenza non è ciò che non abbiamo, perché il problema a volte è che noi pensiamo di non avere le cose, quindi chiediamo a Dio qualcosa che in realtà già abbiamo. Ed ecco perché Paolo prega affinché gli occhi degli Efesini si aprano, per sapere ciò che già hanno. 2000 anni fa sulla croce Gesù gridò: tutto è compiuto. Non deve essere più compiuto niente, se non il fatto che noi dobbiamo scoprire letteralmente quello che Gesù ha compiuto per noi, ciò che ci è stato dato una volta e per sempre. Attraverso quel sacrificio che è stato fatto una volta e per sempre, c'è stato un perdono rilasciato, una redenzione che è stata compiuta una volta e per sempre, grazia è stata fatta, grazia è stata data una volta e per sempre. Quello di cui noi abbiamo bisogno semplicemente è che i nostri occhi si aprano. Stasera parleremo appunto degli occhi della nostra mente, parleremo del ravvedimento, parleremo del rinnovamento della nostra mente e parleremo di quanto abbiamo bisogno di allineare i nostri pensieri, la nostra mente, la nostra cultura con quella del regno di Dio. Gesù ha predicato e insegnato per 3 anni un solo argomento, un solo soggetto, il regno di Dio. Il problema della Chiesa oggi è che continua a predicare quello che Gesù non ha mai predicato, invece di continuare a predicare quello che Gesù non ha mai predicato, dovremmo iniziare in realtà a predicare e insegnare su quello che esclusivamente Gesù ha predicato. Noi continuiamo a predicare quello su cui Gesù ha fatto degli accenni molto veloci e molto brevi, e non predichiamo invece su quello che Gesù ha sempre predicato. Gesù ha predicato il regno di Dio per 3 anni, dall'inizio del suo ministero, lo vedremo stasera, dall'inizio del suo ministero fino alla fine del suo ministero. E dopo essere risorto per 40 giorni, ha insegnato ai suoi discepoli le cose riguardanti il regno di Dio. andiamo a vedere qualcosa di molto importante stasera, che riguarda appunto il rinnovamento della nostra mente che passa attraverso un vero ravvedimento. Spiegheremo una volta per sempre che cosa è il ravvedimento e a cosa serve, e a quella che è stata la bufala che ci è stata insegnata per anni e per secoli dalla Chiesa, qualunque tipo di Chiesa, non ha importanza, qualunque espressione del cristianesimo. Il ravvedimento di cui parla Gesù non è quello di cui viene insegnato oggi, purtroppo, negli ambienti religiosi. Quello che Gesù ha insegnato sul ravvedimento e quindi sul rinnovamento della mente è qualcosa di straordinario, che porta le persone non in comunità, ma che porta le persone a vivere il regno lì dove sono. Ed è importante questo. Il ravvedimento di cui parla Gesù non porta le persone in comunità, ma porta le persone a vivere, a realizzare il regno di Dio ovunque esse sono. Andiamo a leggere uno dei il primo messaggio, in realtà il primo messaggio che Gesù ha predicato, ed è in realtà il concentrato, se potessimo concentrare in poche parole quello che è stato il messaggio di Gesù per 3 anni qui sulla terra, lo potremmo concentrare e leggere in poche parole nel Vangelo di Marco, capitolo 1, dal versetto 14 al versetto 15, e poi leggeremo qualcosa anche nel Vangelo di Matteo, al capitolo 3, l'evoluzione del messaggio del regno di Dio che parte con Giovanni Battista e poi arriva alla bocca di Gesù, e vedremo qualcosa di veramente molto interessante che ci farà comprendere alcuni principi fondamentali che possono cambiare la nostra vita per sempre. Marco 1, versetto 14 e 15, è scritto così: ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del regno di Dio. Solo questa parola, e solo su questa espressione noi potremmo rimanere ore e ore e giorni e giorni e settimane. Gesù venne in Galilea predicando cosa? Non il Vangelo, non la Bibbia, ma il Vangelo del regno di Dio. Gesù non predicava la Bibbia, Gesù non predicava l'Antico Testamento, Gesù predicava un messaggio totalmente nuovo che ha capovolto le sorti dell'umanità, che ha letteralmente fatto un impatto talmente violento sul mondo di quel tempo che addirittura questo messaggio fu quello che fece collassare all'interno l'impero più potente che sia mai esistito, che era l'impero romano. Il messaggio di Cristo, il messaggio del regno di Dio, è quello che ha permesso di far collassare dall'interno l'impero romano. Ed è qualcosa che riguarda anche la storia, non è il nostro soggetto stasera, ma è un argomento molto importante e molto interessante che è sicuramente ci farebbe tanto riflettere quando si parla della potenza del Vangelo del Regno, il Vangelo del Regno di Dio. Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio, e questo è quello che tutti noi dovremmo predicare: non predicare il Vangelo della Chiesa Cattolica, non predicare il Vangelo della Chiesa Evangelica, di qualunque espressione essa possa trattarsi o si possa parlare. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno di Dio. Non siamo chiamati a predicare la Bibbia, siamo chiamati a predicare la parola. La parola e la Bibbia sono due cose totalmente diverse. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno di Dio. Predicare la stessa cosa che Gesù predicò, continuare con il suo messaggio, continuare con il suo mandato. Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, soltanto con queste 4 espressioni: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Per Gesù era implicito l'Evangelo del regno di Dio, perché la parola Vangelo significa letteralmente buona notizia, buona novella. diffidate di tutte le cattive notizie. Se andate in qualche posto dove vi predicano cattive notizie, scappate il più lontano possibile. Se andate in un posto dove predicano religione, dove predicano semplicemente condanna e giudizio, dove predicano legge, dove predicano il fatto che se tu non sei in una determinata maniera Dio non ti può accogliere, scappa il più lontano possibile. Quello non è un luogo dove si sta predicando il Vangelo. Trova un posto dove si predica il Vangelo del Regno di Dio. Se vuoi che la tua vita cambi, se vuoi che la tua vita possa entrare in quello che è il destino di Dio per la tua vita, trova un posto, trova delle persone che possono, dalle quali tu possa ascoltare il messaggio del Regno. Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. La parola Vangelo è buona notizia, e nel testo greco questa espressione ha un significato ancora più profondo. Significa che è una buona notizia, ma talmente buona che a volte è difficile crederci, che è difficile a volte accettarla come notizia perché è troppo bella. Come per dire, qualcuno ti dà una bella notizia e tu dici: no, non è possibile. No, non è possibile che sia così bello. E questo è il Vangelo del Regno, che non è una notizia che semplicemente ti spinge a sopportare, a subire la vita fin quando non andrai in una nuova vita o a miglior vita, fin quando non passerai a miglior vita. No, il Vangelo del Regno di Dio ti migliora la vita ora, qui, in questo mondo. Ed è così importante comprenderlo, che il messaggio di Gesù non riguardava l'aldilà, il messaggio di Gesù riguardava il qua, il qui e ora. Gesù non è venuto per portare l'uomo in cielo, Gesù è venuto per portare il cielo all'uomo, Gesù è venuto per portare il regno dei cieli, nuovamente restaurarlo e far vivere l'uomo all'interno di questo regno, dove può vivere e sperimentare una vita soprannaturale, che è la vita per la quale è stato creato e per la quale è stato destinato. Alleluia. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora vorrei leggervi questo versetto parafrasato, prendendo la traduzione ampliata e parafrasata, dando un significato più contemporaneo a quelle che sono le parole di Gesù, ma mantenendo lo spirito di quella parola, di quel messaggio, mantenendo il concetto uguale e intatto a quello che Gesù diede con quelle parole. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, versetto 15, noi leggiamo queste parole: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora ascoltate cosa voleva dire Gesù, e con queste parole lo comprenderemo ancora meglio. La vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui, approfittatene, perché il tempo è compiuto. Siamo nella perfetta coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il regno di Dio, con tutta la sua potenza e la sua maestà, è arrivato fino a voi ed è qui e si incarna in me. Cambiate vita, pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, affinché la vostra fede possa essere riposta solo nella buona notizia. Che ne dite? Secondo voi stiamo leggendo un'altra Bibbia? Probabilmente sì, nel senso che è un'altra traduzione, un modo migliore di comprendere le parole, ma quando abbiamo questa apertura, quando letteralmente le parole si aprono, i concetti si aprono davanti a noi, noi comprendiamo realmente cosa Gesù voleva dire. Che significa ravvedersi? Che significa rinnovare la propria mente? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. No, l'espressione non è il regno di Dio è vicino. Nella cultura di quel tempo, nel principio che Gesù voleva esprimere, è il regno di Dio è arrivato fino a voi. Il regno di Dio è arrivato fino a voi. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Gesù più avanti dirà in Luca 17: il regno di Dio è dentro di voi. Ora, quando noi comprendiamo questo, ci rendiamo conto di quanto la nostra vita deve ancora cambiare. Noi seguiamo Gesù, abbiamo parecchie persone seguono Gesù in maniera religiosa, pensano che il cristianesimo ha anche a che fare con andare in comunità, ascoltare qualche predica, fare qualche pregherina di tanto in tanto, avere la devozione a qualche santo o a qualche apostolo particolare, avere una sottomissione, dare la decima, avere il proprio posto in comunità, essere fedeli nel fare le pulizie. E abbiamo chiuso il regno di Dio in concetti che non lo riguardano, concetti che Gesù non ha mai e poi mai espresso. Gesù non è venuto per fondare il cristianesimo, Gesù è venuto per portare Dio all'uomo, Gesù è venuto per dare la giusta immagine di Dio all'uomo, Gesù è venuto per portare il regno di Dio all'uomo e restaurare l'uomo nella sua interezza, in modo tale che ogni singolo essere umano possa vivere e realizzare in tutta la pienezza, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua maestà, la sua vita nel regno di Dio. Restaurare l'uomo e restaurare il regno di Dio verso l'uomo, affinché l'uomo possa vivere in maniera straordinaria per come in realtà è stato creato, per il motivo per il quale è stato creato. Ora, come può cambiare la nostra vita? La nostra vita non cambia semplicemente ascoltando qualcuno che ci parla, la nostra vita non cambia andando in comunità o semplicemente leggendo la Bibbia. La nostra vita ha bisogno di un cambiamento radicale. E ricordati, questo è un principio fondamentale. Niente cambia se prima non cambia la tua mente. Niente cambia se prima non cambia la tua mente. Ed ecco che qua entra a che fare il ravvedimento. Perché quando Gesù disse ravvedetevi, a noi è sempre stato insegnato che il ravvedimento ha a che fare con il peccato, cioè noi dobbiamo ravvederci del peccato che abbiamo commesso o che stiamo commettendo, del modo in particolare con il quale o nel quale stiamo vivendo. Ora, se noi andiamo a vedere Gesù quando parla del ravvedimento, voi scoprirete una cosa che è veramente scioccante. E la cosa scioccante è che Gesù non ha mai associato il ravvedimento al peccato. Lo so. Gesù, so la vostra faccia, la faccia che ho fatto anch'io diversi anni fa, quando compresi queste cose, quando Dio cominciò a parlarmi in maniera molto profonda sull'argomento. La parola ravvedimento non è mai da Gesù associata al peccato, ma è sempre associata al Vangelo. Cosa significa questo? Significa che noi abbiamo compreso male il vero significato della parola ravvedimento, perché la parola ravvedimento noi l'abbiamo sempre associata alla parola pentimento. Quindi l'idea che noi abbiamo del ravvedimento qual è? L'idea classica, l'idea religiosa del ravvedimento qual è? Siamo in comunità, qualcuno predica un messaggio molto forte sul peccato, contro il peccato, e subito il dito puntato sulle persone dico: ravvedetevi, devi ravvederti del tuo peccato, devi ravvederti del tuo peccato, quindi devi pentirti del tuo peccato. Chi vuole ravvedersi del suo peccato? Facciamo alzare le mani, invitiamo le persone a venire avanti. E vedendo le persone venire avanti, noi pensiamo che le persone si stanno ravvedendo dei loro peccati. Vengono avanti e se cominciano a piangere è ancora meglio, perché noi pensiamo si stanno veramente ravvedendo dei loro peccati, si stanno veramente pentendo di quello che hanno fatto, di come stanno vivendo, eccetera eccetera. Se si inginocchiano è ancora meglio, quindi compunzione del cuore, pianto, inginocchiamento davanti all'altare, qualcuno va su di lui, impone le mani, magari fa una preghiera piena d'amore, magari comincia a piangere insieme a lui e si invoca il perdono di Dio, si invoca il sangue di Gesù, si invoca la grazia di Dio, la misericordia di Dio, si chiede allo Spirito Santo di dare la forza a questa persona di non fare mai più quel peccato. La persona, dopo che ha pianto, dopo che si sente consolata, qualcuno lo abbraccerà, qualcuno lo stringerà forte e gli dirà: non ti preoccupare, i tuoi peccati ti sono stati perdonati perché tu ti sei veramente ravveduto, perché hai pianto, perché ti sei inginocchiato. Oh, da oggi in poi il Signore ti darà la forza di non fare più quello che hai fatto fino ad ora, e la persona si sentirà forte, si sentirà accolta, si sentirà amata, si sentirà investita di una forza soprannaturale, per poi andare fuori dalla comunità e ritornare a fare quello che ha sempre fatto. Questo non è il ravvedimento. Il ravvedimento di cui parla Gesù non ha niente a che fare con il peccato nel modo in cui noi lo interpretiamo. Voglio farvi vedere qualcosa di molto interessante. Se mi seguite nel Vangelo di Matteo al capitolo 3, scopriremo una cosa. Il capitolo 3 del Vangelo di Matteo, il versetto 1: in quei giorni venne Giovanni che predicava nel deserto e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. In realtà questa espressione, il regno dei cieli è vicino, ho detto, è un'espressione che non ha niente a che fare in realtà con questa traduzione. L'espressione naturale, l'espressione ebraica che riguarda il concetto e la cultura di quel tempo è: il regno dei cieli è arrivato fino a voi. Ok? Quindi noi non stiamo parlando chiaramente dell'Antico Testamento, come magari qualcuno ci vuole far ci fa notare, che non riguarda in Seconda Cronache 7,14: se il mio popolo sul quale ho invocato il mio nome si umilia e prega, cerca la mia faccia e torna indietro alle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, eccetera eccetera. Nel Nuovo Testamento questo concetto non esiste più, perché nel Nuovo Testamento, attraverso l'opera di Cristo, tutto è stato radicalmente e concettualmente e culturalmente cambiato. E siamo qui proprio per spiegare questo principio fondamentale, che riguarda proprio il concetto del ravvedimento. Quando Giovanni viene messo in prigione, è scritto in Matteo al capitolo 4, al versetto 12, Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea, poi lasciò Nazareth e venne ad abitare a Capernaum, il versetto 17, e da quel tempo cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è in mezzo a voi. Il regno dei cieli è arrivato fino a voi. Il regno dei cieli si incarna in me e si manifesta nella vostra vita. La parola ravvedimento non è mai associata alla parola peccato, per il semplice fatto che la parola ravvedimento, dal greco metanoeo o metanoia, eccetera, eccetera, in base alle varie declinazioni che ci sono nel verbo greco, significa letteralmente cambiare il proprio modo di pensare, cambiare il proprio modo di pensare o riconsiderare tutte le cose alle quali hai creduto. Nella lettera agli Ebrei, se andiamo a leggere il capitolo 6, quando parla della dottrina del fondamento, dice che ci sono sei elementi che riguardano proprio la dottrina del fondamento di Cristo. E se andiamo a leggere in Ebrei 6, dice così al versetto 1: perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte. Quando Gesù parlava di ravvedimento, a chi parlava? Gesù parlava agli ebrei, parlava ai giudei, ok? Ora, quando voi vedete Gesù parlare, leggete le parole di Gesù, Gesù mai dice alle persone: ravvedetevi dei vostri peccati. Come una cosa strana, ad esempio, che noi notiamo nel Nuovo Testamento, quando leggiamo i Vangeli, nella vita di Gesù, durante il ministero di Gesù, nessuno ha mai chiesto perdono dei suoi peccati a Gesù. Nessuno. Questo è molto particolare, perché le persone, quando andavano direttamente, quando avevano contatto con Gesù, la prima cosa che si sentivano, che avvertivano nella loro vita, è il fatto di sentirsi amate. Nel momento in cui si sentivano amate, automaticamente si sentivano perdonate. E loro vivevano questo rapporto con Gesù in maniera totalmente interiore. Non c'era bisogno di confessare i propri peccati pubblicamente, come a volte viene insegnato. La parola ravvedimento è una parola che viene data al popolo ebraico e addirittura la parola ravvedimento, il concetto ravvedimento non aveva a che fare con il peccato, ma addirittura aveva a che fare con le buone opere. Mi spiego. Quando Gesù dice agli ebrei ravvedetevi, non sta dicendo loro ravvedetevi dei vostri peccati, sta dicendo loro ravvedetevi e credete all'Evangelo, cioè cambiate il vostro modo di pensare, cambiate il vostro modo di ragionare e identificatevi con la buona notizia. Addirittura quello che Gesù diceva agli ebrei è ravvedetevi dalle vostre buone opere. L'insegnamento che viene dato come fondamento di Cristo è il ravvedimento dalle opere morte, che non sono i peccati, che non erano i peccati, ma addirittura erano le opere giuste o le opere che venivano considerate giuste dagli ebrei, alle quali gli ebrei davano un valore, una valenza di giustificazione in accordo alla legge di Mosè. Ora Gesù parla agli ebrei che sono sotto la legge di Mosè e sta dicendo ravvedetevi e credete alla buona notizia, cioè cambiate il vostro modo di pensare, perché non sono le vostre buone opere che vi giustificheranno, ma semplicemente il credere in colui che vi giustifica. Credete alla buona notizia, credete al fatto che la giustificazione è per grazia e non per opere. Il ravvedimento Gesù lo ha insegnato agli ebrei, perché gli ebrei erano convinti che facendo delle opere buone potevano acquisire benedizione e ricevere protezione e ricevere guarigione e ricevere qualunque cosa di cui loro avevano bisogno, semplicemente se presentavano le loro opere come un requisito a Dio per poter essere benedetti. E Gesù sta dicendo il tempo è compiuto. Quando lui dice il tempo è compiuto, sta dicendo un tempo è finito e ne inizia un altro. È arrivato lo spartiacque, il tempo della legge è finito, ora inizia il tempo della grazia, è il tempo del regno di Dio, dove la giustificazione per gli ebrei non è più attraverso le opere della legge, ma attraverso la fede. Mediante la grazia e per fede noi realizziamo tutto quello che Gesù ha compiuto per noi. Quando noi andiamo a leggere questo concetto, questo principio negli Atti degli Apostoli, cominciamo a comprendere di che cosa si sta parlando. Ad esempio, quando in Atti 2 Pietro predica alle folle e 3.000 persone diedero la loro vita a Gesù, 3.000 persone, dice la Bibbia, furono aggiunte letteralmente, Pietro dice questo: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Queste parole, queste traduzioni che chiaramente ci portano fuori strada, ci fanno credere che noi dobbiamo ravvederci e battezzarci affinché i nostri peccati siano perdonati. Quindi i miei peccati vengono perdonati se io mi ravvedo, se io mi battezzo in acqua. Ma nel testo greco questa parola ha un altro significato totalmente diverso. La parola per si può tradurre a motivo di. Quindi ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare. Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Gli ebrei l'unico modo che sapevano, che pensavano di per essere salvati, è adempiendo la legge. Ravvedetevi, dice Pietro, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo a causa del fatto che i vostri peccati sono stati perdonati. I nostri peccati sono stati perdonati da Cristo. Io non vengo perdonato se mi ravvedo, io non vengo perdonato se mi battezzo, ma io mi ravvedo e vengo battezzato proprio per il fatto che Gesù ha pagato ed è stato Lui a compiere ogni cosa. Lui ha perdonato i miei peccati ed è per questo che io devo cambiare il mio modo di pensare e devo allineare la mia mente e la mia cultura a quella che è la cultura del regno di Dio. Guardate in Atti al capitolo 3, un'altra traduzione purtroppo errata che ci porta fuori strada. A capitolo 3, il versetto 19, ancora Pietro che parla, dice: ravvedetevi dunque, convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. Vedete quanto una traduzione sbagliata può portarci fuori strada e può condizionare il nostro modo di credere e può alterare il modo in cui noi approcciamo le cose di Dio? E se io vi leggessi invece: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati sono già stati cancellati. Quindi io non posso fare niente per far cancellare i miei peccati o per far perdonare i miei peccati, perché questo è stato compiuto da Cristo. Io non ricevo il perdono perché chiedo perdono. Io non ricevo il perdono e non vengo perdonato perché mi ravvedo. Io mi devo ravvedere grazie al fatto che i miei peccati sono già stati perdonati. Ed è talmente incredibile questa cosa, perché Paolo dice: voi non avete bisogno di ricevere le cose, voi avete bisogno di sapere che già avete queste cose. Ed ecco perché noi abbiamo bisogno che gli occhi della nostra mente si aprano e vengano illuminati, è perché abbiamo bisogno continuamente di avere questa buona notizia che tartassa la nostra mente, che tartassa il nostro cuore, che tartassa la nostra mente subconscia, affinché noi possiamo diventare consapevoli in maniera inconsapevole delle cose che riguardano il regno di Dio, perché tanto verremo bombardati da questa buona notizia che cominceremo a vivere in maniera naturale le cose che riguardano il regno di Dio. Allora, forse stai cercando di cambiare delle cose della tua vita che non riuscirai a cambiare, o forse riuscirai a dare un cambiamento temporaneo. Le cose potranno cambiare nella tua vita soltanto se la tua mente cambierà. Niente cambia se la nostra mente non cambia. Avremo dei cambiamenti, dei piccolissimi cambiamenti, avremo dei cambiamenti letteralmente a scadenza, che riguardano semplicemente un breve periodo della nostra mente. Perché vi siete mai accorti che nel momento in cui ci siamo veramente messi sul serio con le cose di Dio, pregando, chiedendo sapienza e rivelazione, mettendo fede nelle cose, le cose cominciano a cambiare, e poi arrivato a un certo punto le cose finiscono di cambiare? Perché? Perché noi abbiamo finito di cambiare. Vi ricordate quando Pietro camminò sulle acque? È arrivato a un certo punto, lui, c'era la tempesta, c'era il vento, c'era l'acqua che riempiva la barca, ma quando lui vide Gesù, lui smise di avere paura e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E Gesù disse: vieni. La tempesta non era terminata, l'acqua continuava a riempire la barca, gli altri discepoli continuavano ad avere paura, ma Pietro scese dalla barca e cominciò a camminare sulle acque. È arrivato a un certo punto, è scritto, ma lui è arrivato a un certo punto, vide il vento ed ebbe paura. Perché? Il vento c'era già prima, la tempesta c'era anche prima, l'acqua riempiva la barca anche prima, ma quando i suoi occhi erano focalizzati su Cristo, lui cominciò a vivere in maniera soprannaturale, lui cominciò a vivere nei principi soprannaturali del regno di Dio, ma non appena smise di credere, lui cominciò ad affondare. Ed è per questo che quando gridò a Gesù e disse: Signore, salvami, Gesù andò, lo prese per la mano, lo tirò su e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Lo alzò e lo mise di nuovo non sulla barca, ma lo mise di nuovo sulle acque, lo mise di nuovo in una condizione soprannaturale per vivere il regno di Dio. Ed è, dice poi in Matteo 14, che insieme dopo salirono sulla barca. Gesù non pose Pietro sulla barca, Gesù tirò fuori Pietro dall'acqua e lo pose di nuovo sull'acqua. Uomo di poca fede, gli disse. La parola poca fede non significa che la fede di quantità, una quantità, la poca fede non riguarda la quantità, ma riguarda la durata. A volte abbiamo dei cambiamenti a scadenza, riusciamo ad avere dei cambiamenti temporanei, straordinari, riusciamo a vivere le cose del regno di Dio in maniera impressionante, e poi arrivato a un certo punto finiscono. Perché? Perché noi abbiamo finito, perché niente cambia se la nostra mente non cambia. Abbiamo avuto un cambiamento temporaneo e temporaneamente abbiamo vissuto il regno di Dio in maniera soprannaturale. Allora possiamo viverlo in maniera soprannaturale come se fosse una cosa naturale? Assolutamente sì, abbiamo bisogno che la nostra mente cambi. Ricordo la testimonianza di un uomo di Dio straordinario che non è più con noi. Lui era nato in un'isola che era una colonia inglese, le Bahamas, e negli anni 50 lui viveva in estrema povertà, erano madre e figlia in una capanna, un letto per papà e mamma, un letto per le sette sorelle, e non c'era più posto. Lui insieme ad altri due fratelli, erano 10 figli, lui insieme ad altri due fratelli dormivano per terra, e lui racconta di come le sue notti erano caratterizzate dai topi, dalle zecche, dalle zanzare e dagli scarafaggi, dalle blatte. Lui racconta che molto spesso non riusciva a dormire perché era tormentato dalle zanzare, gli scarafaggi che gli passavano davanti, eccetera, eccetera, in estrema povertà. La madre era credente e insegnò tutti i figli a credere in Dio, a confidare in Dio nonostante la loro povertà. Ma all'età di 13 anni questo ragazzo cominciò a farsi delle domande. Vedeva le persone che stavano bene economicamente, che avevano soldi, che avevano case, che avevano macchine, e cominciò a chiedersi: perché, se io devo credere in te, non posso avere quello che altri hanno? Se tu sei un Dio soprannaturale, perché non mi tiri fuori da questa condizione? E lui racconta che non dimenticherà mai quella sera. Aveva 13 anni e Dio gli disse: il motivo per il quale tu vivi così è a causa della tua mente, del tuo modo sbagliato di pensare. E lui racconta che all'età di 14 anni lui cominciò a scrivere tutto quello che sarebbe voluto diventare, tutte le cose che avrebbe voluto fare da grande. E all'età di 50 anni lui si ritrovò esattamente a fare le cose che aveva scritto e ad essere quello che voleva essere, oltre ad avere un jet privato. Qualcosa è cambiato dal momento in cui lui dormiva per terra con le zanzare, gli scarafaggi di topi, a quando lui arrivò ad un livello economico così alto in cui lui poteva avere anche un jet privato. Non fraintendetemi, non sto parlando che questo è lo stile di vita che tutti quanti dovremmo avere, è per chi ci crede, non è questo il problema. Sto cercando di esprimere un concetto. Lui diceva: cosa è cambiato dal momento in cui io dormivo a terra con i topi al momento in cui potevo avere il mio jet privato? La mia mente era cambiata. Io cominciai a dare da mangiare alla mia mente con dei concetti e con dei principi che avrebbero cambiato la mia vita per sempre. Voglio leggervi qualcosa che scrisse un giorno Salomone, un versetto, sono delle parole molto, una frase molto breve, ma che può realmente fare la differenza nel nostro cuore. Proverbi capitolo 23, il versetto 7. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Ricordati, niente cambierà se prima non cambia la tua mente. Niente cambierà se prima non cambia il tuo modo di pensare. Non possiamo vivere il regno di Dio se prima non riusciamo a pensare e ad avere la cultura di quel regno. Allora possiamo avere dei cambiamenti? Sì, io ho cominciato ad avere dei cambiamenti nella mia vita da qualche anno, nel momento in cui ho cominciato a credere e a realizzare le cose che riguardano il regno di Dio, e ho cominciato a vedere dei miracoli meravigliosi, straordinari nella mia vita. Chiaramente non sono accettati da tutti, non sono compresi da tutti, sono criticati da qualcuno, ma non ha importanza. Se tu cominci a vivere le cose che riguardano il regno di Dio nella tua vita, a te non importerà più niente di quello che gli altri diranno, di quello che gli altri, di come gli altri ti criticheranno. Perché? Perché tu stai realizzando le cose che Gesù ha detto. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. E la verità è che noi possiamo cambiare abiti, possiamo cambiare case, possiamo cambiare macchine, possiamo cambiare città, possiamo cambiare amici, possiamo cambiare comunità, possiamo cambiare pastori, ma se non cambiamo il nostro modo di pensare, niente cambierà nella nostra vita. E questo messaggio ci dà la responsabilità di ci insegna a prenderci la nostra responsabilità, perché noi molto spesso diamo sempre la colpa agli altri di quello che succede nella nostra vita. Ah, se il governo cambiasse, se avessi altri genitori, se avessi un altro lavoro, se potessi avere un altro stipendio, se potessi avere quella macchina, se potessi avere le opportunità di quel tizio, se non avessi avuto quel vicino di casa, se il cane, il gatto, eccetera eccetera. Diamo sempre la colpa ad altri, ma arriva il momento in cui dobbiamo smetterla di dare la colpa ad altri, prenderci la nostra responsabilità e guardare realmente cosa stiamo mangiando e cosa diamo da mangiare alla nostra mente, perché ciò che darai da mangiare alla tua mente, questo farà di te la persona che sei. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Guardate cosa si nasconde dietro le parole originali, dietro il testo ebraico di questa frase. La parola pensare, come un uomo pensa, la parola pensare significa letteralmente dividere, significa discernere, significa aprire. Questa parola pensare, cercate di immaginare, riguarda letteralmente il lavoro che svolge il custode di una porta, un portiere, né più né meno, agire come custodi dei cancelli della mente o del cuore. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Quindi una persona è, un uomo è, in base a quello che entra nel cuore. Tu ed io abbiamo la responsabilità di dare da mangiare alla nostra vita, alla nostra mente subconscia. La parola cuore nel testo ebraico riguarda proprio la mente subconscia, qualcosa che letteralmente puoi cibare attraverso delle ripetizioni costanti e continue, fino al punto che la tua vita sarà cosciente di qualcosa senza che neanche te ne rendi conto. Quindi se tu cibi la tua mente con insegnamenti sbagliati, con insegnamenti religiosi, con insegnamenti che riguardano semplicemente il non fare questo, non fare questo, non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro perché non sei abbastanza santo, non sei abbastanza puro, non sei abbastanza unto, non sei abbastanza pronto, non sei abbastanza mai, se questi insegnamenti cibano la tua mente subconscia, questo è l'uomo che tu sarai, questa sarà la persona che tu sarai. Niente cambia finché, se prima non cambia la tua mente. Ed è così importante chi vuoi diventare, cosa vuoi fare nella tua vita. Il dramma della vita non è la morte, il dramma della vita è vivere senza un scopo. Ed ecco perché Gesù ha detto: ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare, cambiate il vostro modo di ragionare, mettete in discussione, riconsiderate. Gesù dice: cambiate il vostro modo di pensare e riconsiderate tutte le vostre convinzioni. Il regno di Dio non è religione. Gesù non è venuto a creare il cristianesimo. Gesù è venuto a portare il regno di Dio e a permettere a te, a me, a ogni essere umano che vive sulla faccia della terra di vivere una vita soprannaturale, così per come siamo stati destinati e creati e condannati. Io voglio che tu cominci a credere questo. Dillo insieme a me: io sono condannato a vivere una vita soprannaturale nel regno di Dio. Sono stato creato per questo, sono stato destinato a questo, sono condannato a vivere una vita soprannaturale nel regno di Dio. Alleluia. Dobbiamo iniziare a cambiare il nostro modo di pensare. Niente è impossibile se cibi la tua mente con le cose giuste. Niente è impossibile se cibi la tua mente con i concetti del regno di Dio. Il tempo è compiuto per la tua vita. Il regno di Dio è già dentro di te. Quindi cambia il tuo modo di pensare. Cambia il tuo modo di ragionare e credi alla buona notizia. La buona notizia che Dio vuole che la tua vita sia benedetta, che Dio vuole che la tua vita sia sana, che Dio vuole guarigione per la tua vita, che Dio vuole libertà per la tua vita, che Dio vuole l'abbondanza economica per la tua vita, che Dio vuole che tu diventi una persona di influenza, così come lo era Gesù, così ognuno di noi può esserlo, che è possibile che nella nostra vita non manchi nulla. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Le giuste informazioni del regno di Dio che ciberanno la tua mente cambieranno il concetto che tu hai di te stesso. Le giuste informazioni, non della Chiesa evangelica, non della Chiesa cattolica, non della religione cristiana, ma del regno di Dio, cambieranno il concetto che tu hai di te stesso. Se tu cibi la tua mente, come un uomo pensa nel suo cuore, come un uomo apre le porte per il cuore, così egli è. Tu hai la responsabilità di far entrare o di far uscire le cose dal tuo cuore. Tu sei il custode del tuo cuore. Ecco perché Salomone dice al capitolo 4: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Le sorgenti, la parola sorgenti nel testo ebraico significa anche i confini della tua vita. La tua vita si allarga, i tuoi confini si allargano se sai custodire il tuo cuore. Fai entrare nel tuo cuore ciò che lo può portare a conformarsi al regno di Dio. Non hai i pensieri religiosi di qualche pastore, di qualche predicatore, al pensiero di Gesù. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato fino a voi, ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare, smettila di pensare sempre al peccato, perché se pensi al peccato tu commetterai il peccato e ti sentirai in colpa. Ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare, non ha a che fare con il peccato, ha a che fare con l'abbracciare il nuovo concetto, il concetto della cultura del regno di Dio nella tua vita. Devi vedere come il regno di Dio può fare impatto nella tua vita. Qualunque, ricordati, qualunque cosa controllerà il tuo cuore, controllerà la tua vita. Qualunque cosa riesci a controllare il tuo cuore, controllerà la tua vita. Che cibo stai dando al tuo cuore? Che cibo stai dando alla tua mente subconscia? Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Se tu pensi che non ce la farai, non ce la farai. Se tu pensi che non diventerai mai nessuno, non diventerai mai nessuno. Come un uomo pensa nel suo cuore. Chi è che ha autorità nel tuo cuore? E smettila di dire Gesù è il Signore del mio cuore, perché molto spesso la nostra vita dimostra esattamente il contrario di questa affermazione religiosa e automatica che non serve a niente. Come dire, come stai? Con Gesù tutto bene. Fesserie, stupidaggini, cretinate. Non è vero, la tua vita sta andando a rotole, hai mille problemi e non ha niente a che fare con il regno di Cristo nella tua vita. Il problema fondamentale è che a volte noi sbagliamo il cibo che diamo al nostro cuore, alla nostra mente subconscia, e quindi il nostro cuore viene controllato da un cibo avariato, da un cibo scaduto o da un cibo cancerogeno, che invece di portare beneficio nella nostra vita ci porta sempre di più nelle spirali delle religioni e non ne usciamo più. Chiunque o qualunque cosa avrà accesso al tuo cuore controllerà la tua vita. Ricordalo, ecco perché Salomone dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Lui non ti chiede di custodire la tua immagine, lui non ti chiede di custodire la tua reputazione, lui ti chiede di custodire il tuo cuore, perché questo ha a che fare con la tua vita. Paolo dice: non siate, Romani 12, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ripeto, di nuovo qua, noi pensiamo sempre che il conformarsi a questo mondo significhi vivere nel peccato, fare le cose che sono contrarie a Dio, che dispiacciono a Dio. No, Paolo sta parlando ad un modo di pensare, un modo di ragionare, e questo modo di ragionare del mondo oggi condiziona e porta avanti migliaia e migliaia di comunità religiose in tutta la nostra nazione. Quindi Paolo non sta riferendosi al peccato, Paolo sta riferendosi al fatto che il nostro modo sbagliato di ragionare ci porta a non realizzare le cose che riguardano il regno di Dio. Marco 1, versetto 14. Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del regno di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato ed è in mezzo a voi. Cambiate il vostro modo di pensare, vostro modo di ragionare e credete, associate la vostra mente a quello che è il messaggio della buona notizia, il messaggio del Vangelo del Regno di Dio. Certe cose possono cambiare nella nostra vita se noi cambiamo il nostro modo di pensare, se noi cambiamo il nostro modo di ragionare. E come abbiamo letto in Romani 12, la vera trasformazione nella nostra vita avviene attraverso il rinnovamento della nostra mente, che ripeto, io lo ripeto sempre questo e lo ripeto spesso, non è una sostituzione di pensieri, ma è un cambio di cultura. Ed ecco perché questo ha bisogno di tempo, non è una cosa che succede da un giorno all'altro, e noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per questo. Non ha a che fare con la nostra cultura personale o con la nostra capacità di apprensione. Non ha a che fare con questo. Questo è un lavoro che solo ed esclusivamente lo Spirito Santo può fare nella nostra vita. Il Regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il governatore del Regno di Dio. Così come Pilato era il governatore dell'impero romano e rappresentava Cesare in Palestina, lo Spirito Santo è il governatore del Regno dei Cieli, il governatore del Regno di Dio e rappresenta Dio qui nella nostra vita. E attraverso l'opera del governatore del Regno di Dio, dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, la cultura del Regno, il dominio del Regno, il modo di pensare, il modo di agire del Regno di Dio comincerà a cambiare tutta la nostra vita. E noi cominceremo a vedere dei cambiamenti radicali, costanti e permanenti. Questa è una cosa molto importante. Noi abbiamo avuto dei cambiamenti temporanei nella nostra vita, però alla fine siamo ritornati, siamo ricaduti nel vecchio modo di vivere, nel vecchio modo di pensare. Dio vuole che questi cambiamenti che una volta arrivano nella nostra vita rimangano stabili nella nostra vita. Ed ecco perché dobbiamo permettere a Lui di fare una cosa. Voglio concludere con la lettera agli Ebrei, il capitolo 12, dal versetto 27 al versetto 29, se mi volete seguire. Ebrei 12, dal versetto 27 al versetto 29. Quando noi riusciamo a comprendere chi siamo in Cristo, chi siamo, la nostra identità, noi comprendiamo i principi del Regno di Dio. Perché possiamo studiare sul Regno di Dio quanto vogliamo, se noi non capiamo qual è la nostra identità, che noi siamo re in questo regno, è un regno basato sulla grazia, è un regno basato sulla grazia. Ed è... questo argomento è immenso, questo argomento è qualcosa che non ci permetterebbe mai di terminare. Guardate qui in Ebrei 12, il versetto 27. Or questo ancora una volta, voglio leggere dal versetto 25, così abbiamo il contesto chiaro di cosa sta parlando. Ebrei 12, 25. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo, la cui voce scossa allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo ancora una volta, io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Ora io voglio chiedervi: che cosa capite leggendo questo versetto? Io per anni, per più di 20 anni, non sono riuscito a capire che cosa voleva dire questo versetto, perché è inspiegabile. Questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Che significa? Letto così non significa assolutamente niente. Non significa niente. Ascoltate cosa vuole dire. Questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose che possono essere scosse, come di cose che sono state fatte da mano d'uomo, affinché rimangano quelle che non possono essere scosse. Questa è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Scuoterci. L'opera dello Spirito Santo non è quella di aggiungere cose nuove nella nostra vita. L'opera dello Spirito Santo, ascolta per favore. L'opera dello Spirito Santo non è quella di aggiungere cose nuove. Lui non deve aggiungere niente. Lui deve scuotere la nostra vita affinché siano rimosse cose che non servono. Perché? Perché il regno di Dio è dentro di noi. Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cristo vive in noi. Il regno di Dio è in noi. E ciò che non gli permette di funzionare non è perché manca qualcosa del regno nella nostra vita, ma perché c'è qualcosa in più. Allora questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose che possono essere scosse affinché, di come, perché sono cose fatte da mano d'uomo, affinché rimangano le cose che non possono essere scosse. Praticamente è come se Dio prende la nostra vita, la scuote e crolla miseramente a terra tutto quello che è opera d'uomo, la religiosità, il modo sbagliato di pensare, l'immagine errata di Dio nella nostra vita, e chi più ne ha più ne metta. E noi dobbiamo rimuovere tutto quello che Lui scuote affinché rimanga tutto ciò che non può essere scosso. Guardate il versetto 28. Perciò abbiamo ricevuto il regno che non può essere scosso. Dio scuote, ascoltami. Dio scuote, ma non è Lui che rimuove. Dio scuote e fa crollare ogni cosa miseramente a terra. Tutto ciò che è di fattura umana deve crollare affinché rimanga tutto ciò che è di fattura sua, tutto ciò che è fatto da Lui rimane in piedi, tutto ciò che è fatto all'uomo deve crollare. Dio scuote, ma chi deve rimuovere siamo noi. Sapete noi molto spesso cosa facciamo? Dio scuote, noi vediamo le macerie a terra e noi riedifichiamo. Perché? Perché siamo affezionati al vecchio modo di pensare. Siamo affezionati al fatto che se non diamo la decima Dio non ci può benedire. Siamo affezionati al fatto che se non siamo sottomessi ad un uomo, ad un pastore, il diavolo non può prendersi gioco di noi. Siamo sottomessi sul fatto che se noi non siamo fedeli, allora Dio non può essere fedele a noi. Noi siamo affezionati a queste bugie, alle cose che hanno condizionato la nostra vita per anni e che l'hanno letteralmente buttata giù senza farci sperimentare realmente il regno di Dio. Quando Dio scuote e le macerie riempiono il pavimento, abbi cura di rimuovere le macerie e di lasciare soltanto ciò che è rimasto in piedi. Non riedificare ciò che è stato distrutto. Ciò che è stato distrutto deve essere rimosso una volta e per sempre. Niente cambia se prima non cambia la tua mente. Niente cambia se prima non cambia il tuo modo di pensare. Niente cambia se non abbiamo la giusta cultura. È possibile? Certo che è possibile. E da un giorno all'altro? No, abbiamo bisogno di un processo di cambiamento, ma una cosa è certa, una volta che inizia questo processo di cambiamento, le cose continueranno ad avanzare in maniera straordinaria. E voglio incoraggiare ognuno di voi a cercare il regno di Dio prima di ogni altra cosa. Gesù non ha predicato sulla guarigione, Gesù ha predicato sul regno. Gesù non ha predicato sulla fede, Gesù ha predicato sul regno. Gesù non ha predicato sulla liberazione, sull'autorità sui demoni, Gesù ha predicato sul regno. Gesù non ha predicato sulla prosperità, Gesù ha predicato sul regno. Gesù non ha predicato sul paradiso, sul morire per andare, Gesù ha predicato sul regno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, la vostra posizione corretta all'interno del regno di Dio, e tutte le cose di cui avete bisogno voi le avrete in maniera automatica. Perché? Perché siamo figli, perché siamo re, perché siamo membri della sua famiglia. E un re non chiede, un re prende tutto quello di cui ha bisogno. Così come disse il padre al fratello del figlio del prodigo: figlio mio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti per questo tempo con l'Evangelo del Regno. Voglio pregare affinché io per primo e ogni persona che sta sentendo, che sta seguendo, possa realmente realizzare un cambiamento di cultura, un rinnovamento di mente veramente reale, non una sostituzione di pensieri, ma un cambio di cultura. Facci comprendere la cultura del tuo regno, affinché possa crollare miseramente per terra tutto ciò che è opera d'uomo e possa rimanere in piedi solo ciò che riguarda il tuo regno, che non può essere scosso. Insegnaci a sbarazzarci delle macerie che tu fai crollare nella nostra vita. E per questo voglio ringraziarti con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Voglio ringraziarvi per come siete stati ancora una volta, per come avete seguito questa diretta. Voglio ricordarvi che come Church stiamo realizzando un canale TV che dovrà andare in onda 7 giorni su 7, iniziando prima con una trasmissione di 12 ore, poi andando verso quella che è il nostro desiderio, 24 su 24. Lo stiamo credendo e lo realizzeremo nel nome di Gesù. Ma abbiamo bisogno non solo delle vostre preghiere, abbiamo anche bisogno delle vostre donazioni, delle vostre offerte, se sentite nel vostro cuore di investire su questo progetto, in questo ministero. Siete benvenuti. Dio vi benedica. Buona giornata. Voglio ricordarvi che questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, sarò a Genova. Chi si trova nelle vicinanze, siete veramente i benvenuti. L'ingresso chiaramente è libero e le benedizioni sono chiaramente assicurate a tutti quanti. Dio vi benedica e buona serata a tutti quanti.